Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
Ed Anna, certamente, santa giornata, Ave Maria a tutti.
Ave Maria, vabbè, diciamo che io sono qua al fresco, ma conto che questa mattina 16 gradi, no? Per cui io ero con i sandali, in maniche corte, ho dovuto coprirmi perché fa freddo, e ieri invece stavo a casa ed erano 38 gradi, per cui quasi più del doppio, no? Cioè sì, o la metà, insomma, questi sbalzi di temperatura, sì. Ma allora, ieri meditavo, sai Anna, meditavo su Santa Brigida, compatrona d'Europa, vero, insieme a San Benedetto e ai santi dell'Est, vero, Cirillo e Metodio, insomma, il Papa Santo Padre Giovanni Paolo II ha, diciamo, messo in moto, ha fatto una mossa strategica. Dice: qui abbiamo bisogno di protettori perché siamo combattuti da tutte le parti, allora abbiamo bisogno di tanti protettori, e ha fatto bene ad aumentare i protettori, che la Chiesa chiede aiuto e protezione. Bene, ma è interessante però è la vita di Santa Brigida, molto conosciuta anche per le preghiere, vero, di Santa Brigida, da recitare tutti i giorni per avere la salvezza dell'anima, promesse fatte da Gesù. Ma questa benedetta e santa Brigida si è sposata, cioè, a 13 anni. Qui proprio giovinetta, e naturalmente è sposata a 13 anni, è il fior proprio, diciamo, la donna che fiorisce, insomma, praticamente comincia quell'età in cui, ecco, è al massimo delle sue potenzialità, come dico, come fisico e probabilmente anche come spirito, perché non è ancora entrata, diciamo, nel turbine del mondo, che oggigiorno quelle ragazze lì sono già altro che sante, sono frullate, sono diciamo sminuzzate non solo la fede ma la speranza, la prudenza poi, ecco, per cui diciamo che se a quell'età lì una donna può cominciare a diventare madre, ha la possibilità di generare figli, vuol dire che il Signore l'ha fatta così perché generi figli, no? Ecco. Ma il nemico dice: ma perché deve generare figli? Non potrebbe invece generare peccati? Invece che lavorare per il Creatore, lavorerebbe per me, che faccio morire la vita spirituale di quelli che invece sono ancora vivi. È una strategia quella lì, che però uno non è che ci pensa, no? Ma però i conti quadrano. Ma anche la Madonna, diciamo, noi sappiamo che il Signore ha voluto che la Madonna diventasse madre, ma era anche lei una giovinetta. Ma allora com'è questa storia che adesso noi abbiamo le giovinette che intanto dice che farsi sante cominciano subito a demolire il tempio della vita. Poi, diciamo, bisogna studiare, perché naturalmente i genitori dicono: ah, mia figlia voglio che abbia una posizione, voglio che possa far carriera, la faccio studiare, e per cui deve andare all'università, poi dovrà fare la specializzazione, poi dovrà fare il tirocinio, e poi praticamente cosa succede? Che finisce che magari quando avrà pensato, dice, ma vorrei sposarmi, ma insomma, ma però siamo senza casa, per cui dobbiamo lavorare, dobbiamo cercare la casa, insomma, si finisce che uno si sposa a 35-40 anni. A 35-40 anni poi tu i figli, ma adesso non possiamo perché abbiamo i debiti da pagare, no? Allora, questo successo, diciamo, è questa posizione che noi vorremmo che le nostre figlie avessero, in realtà che quale sarebbe il successo o, diciamo, la posizione conquistata da queste creature donne? Signore le ha create perché siano madri, invece sono diventate tutto meno che madri. E se poi nasce un figlio, quello è averlo, perché non sempre si riesce ad averlo a quell'età, dice, ma diciamo che quel grembo che le ragazzine di 13 anni che si sposavano lo usavano subito per procreare e non avevano tempo da perdere e avere i grilli per la testa, come si suol dire, perché cominciavano subito a sacrificarsi e, diciamo, nella loro ancora innocenza, nella loro purità, la insegnavano anche ai propri figli. Adesso nasce un figlio a 40 anni e bisogna vedere quella creatura lì, la madre, prima di avere quel figlio, come si è comportata. Poi leggeremo anche dal libro dell'Esodo che il Signore benedice, vero, e castiga fino i peccati dei genitori fino alla terza, quarta generazione. Ma questo quadra questo conto. Padre Pio dice così: i figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori, che siamo evoluti, ma evoluti dove? Evoluti in basso o evoluti verso l'alto? Siamo diventati dei minatori, dico che minatori anche perché usano le mine, ma qui praticamente le mine sono state usate per distruggere la nostra fede. Allora vedete come se pensassimo di più con semplicità capiremo anche quanti errori stiamo facendo. Adesso le quote rosa, abbiamo sindaci, abbiamo a Roma deputati, abbiamo ministri, ministre, dico, ma il Signore vi ha creati per essere madri, no? E invece noi praticamente stiamo facendo di tutto meno che il motivo per cui siamo state create donne, se siamo donne, no? Ecco, per cui facciamo di tutto meno che far figli. Massimo ne facciamo uno, o se proprio due, però e poi basta, perché io c'ho da fare, sai, c'ho l'ufficio, c'ho la rappresentanza di quella cosa là, devo fare tante cose. Il Signore dirà: ascolta, il giorno del tuo matrimonio io avevo stabilito quanti figli tu dovevi avere, Padre Pio lo dice questo, e adesso dove l'hai messi sti figli? Ma io, sai, facevo parte delle quote rosa, sì, adesso vedrai che quote, a parte che queste quote rosa secondo me sono quote rosse più che quote rosa, no? È tutta una manovra incredibile. E non mi soffermo ancora, ma voglio dire, ieri quando ho sentito che si è sposata a 13 anni e poi ho pensato ad altre creature sposate in tenera età, dico, vedi, queste sono ancora ragazzine, vengono da una famiglia numerosa, per cui queste a 13 anni hanno già fatto la vice mamma perché dovevano accudire a tutti i fratellini, e poi quando si sono sposate erano già pratiche, diciamo, non del mestiere, ma dell'essere da vicemadri, diventano madri effettive, reali, ecco, con i propri figli, sono già abituate. Adesso trovi queste creature, dice: ah Claudio, ascolta, potresti chiedere a tua moglie, perché sai, ho avuto un bambino ma non so cosa devo fare, lei che ne ha avuti diversi, mi potrebbe dare qualche indicazione, perché io veramente non so, sono preoccupata. Adesso appena un bambino sta notizia vanno al pronto soccorso all'ospedale perché hanno paura che stia morendo. Cioè, vi sembra che noi siamo degli evoluti? A me non risulta, no? I fatti mostrano che in pratica noi abbiamo fatto il gioco del demonio, e ve lo spiego bene, semplicemente bene. Ora, al mondo ci sono tante creature, voglio dire, tanti uomini e donne. Siamo peccatori, vero? Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Bene, prega per noi peccatori. Allora, se i genitori generano, visto che si chiamano genitori, no? Per cui non possono essere, cioè due uomini che si sposano, ma che storie sono, due donne che si sposano, ma come fanno a fare i figli? Ma mi faccio fare l'impianto, mi faccio fare l'impianto al cervello, bisognerebbe fare, no? Ma praticamente cosa c'è? Su un piatto della bilancia ci sono i bambini che sono innocenti e hanno un peso, il peso dell'innocenza. Dall'altra parte ci sono gli adulti che sono adulteri, che sono adulteri anche alla legge di Dio, cioè tradiscono il Signore, hanno fatto delle promesse, prometto che rinuncio a Satana, via, hai voglia, tu fai presto a parlare, no? Ma in effetti tu non rinunci proprio a niente, no? Allora c'era questa grazia, no? Da una parte c'era, sul piatto della bilancia c'erano tanti innocenti, bambini, e dall'altra c'erano i peccatori, però diciamo che la bilancia stava in equilibrio. Il nemico cosa ha fatto? Basta figli, solo peccatori, anzi più peccatori che mai, voglio trasformarli in sodomiti, voglio trasformarli, ecco, bisogna distruggere praticamente il genere umano, no? Di dentro e di fuori. Guardate, peccati su peccati, i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno, ma ci rendiamo conto? Noi crediamo a tutti questi poveri sciagurati che hanno perso la fede e non crediamo alla Madonna, non crediamo a Dio, non crediamo ai santi e crediamo a questi qui che sparano con discorsi roboanti delle cose, e la gente che è impegnatissima non ha tempo di approfondire, vedere se questi dicono scemenze, no? E noi si mangia di tutto, siamo diventati onnivori, anche i maiali sono onnivori, difatti a forza di essere onnivori diciamo che lo saremo per natura, ecco, l'uomo mangia di tutto, no? Però diciamo che c'ha due gambe. Adesso vogliamo trasformare l'onnivoro in quattro gambe, con quattro gambe perché sia, ecco, un quadrupede anche, che non abbia più la testa sopra i sensi, ma abbia la testa alla stessa altezza dei sensi. Ecco, questo differenzia l'uomo dall'animale. Se voi guardate, la mucca c'ha la testa all'altezza della coda, tutto sullo stesso livello, no? E sotto la coda c'è qualcosa, no? L'uomo invece il Signore l'ha creato in modo che abbia la testa sopra i sensi, è così l'uomo, però se si mette in orizzontale allora c'è anche lui i sensi all'altezza della testa. Ecco, noi siamo in questa situazione così dolorosa, però l'uomo accecato dalla propria presunzione non intende, non vede, non capisce, ascolta quello che dicono i media, e crede a quello che dicono i media mediocri, e non credono al Dio onnipotente, non credono alla sua parola, non credono alla sua legge. Beh, adesso, dopo questa premessa, che mi premeva di dirla, perché io non è che sto bene a dire queste cose, sapete, io sto male perché vedo le persone che stanno male, fanno star male il prossimo e staranno male anche loro e dovranno anche poi rispondere di tutto quello che hanno combinato, no, nella vita. Ma perché, diciamo, io non sapevo, ma io credevo, io... Ecco, adesso sentiamo cosa è successo al popolo ebraico, vero, e che cosa ha insegnato nostro Signore, vero, al popolo ebraico per bocca di Mosè, che era praticamente, Mosè era il, come dire, il conduttore, il... sì, colui che è praticamente stato chiamato dal Signore a far uscire dal paese d'Egitto il popolo ebraico. Allora, Anna, se tu...
Eccomi, sì. Eccomi. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto. Nel Decalogo si annunzia già il Dio Redentore, poiché l'esodo dall'Egitto era figura della liberazione dalla schiavitù del peccato. Il Signore si definisce un Dio geloso. Tuttavia, scrive Don Dolindo Ruotolo, egli non è geloso nel senso umano di chi vuole centrare tutto l'affetto, ma nel senso divino di chi vuole dare tutto quello che la sua bontà può dare, secondo i limiti della creatura. Il Decalogo costituisce per ogni cristiano la strada maestra verso la santità e quindi verso il paradiso. È quindi doveroso osservarlo con la massima fedeltà e diligenza, quale espressione del nostro amore al Signore. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Dio pronunciò tutte queste parole. Io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerà in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome in vano. Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto in essi, ma si è riposato il 7° giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo.
Praticamente l'elenco che è stato fatto, tu pensa che l'abbiamo dalla prima parola, l'ultima, l'abbiamo messa sotto ai piedi, perché quanto ci ha chiesto di fare, pensa un po', io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, non avrai altri dei di fronte a me, non ti farai idolo né immagine alcuna. Ecco, ora pensate quanti idoli abbiamo noi. Se Dio deve essere amato con tutto il cuore, l'anima, la mente, e questo non accade, però diciamo che abbiamo il vitello d'oro, che può essere una macchina, può essere un vestito, può essere, diciamo, qualche cosa che desideriamo, un aggeggio, ultimo modello, qualcosa appena uscito dalle fabbriche, qualcosa, ecco, che a noi ci teniamo tantissimo, per cui è una specie di idolatria. Ma c'è l'idolatria della carne, perché diciamo, se la carne non giova a nulla, ma è lo spirito che conta, adesso mi dovete spiegare una cosa, no? L'amore, Dio è amore ed è puro spirito. Noi abbiamo l'anima e abbiamo un corpo. Il corpo è a servizio dell'anima, ma l'anima non può avere desideri contrari a colui che ce l'ha donata. Per cui la carne serve a servire colui che ce l'ha data. Noi invece la vogliamo usare per tutto meno che per quello che Dio ce l'ha data, perché siamo noi padroni di noi stessi e facciamo. Vogliamo essere perversi, io sono libero di essere perverso, vabbè, anche Lucifero è stato libero di finire all'inferno, voglio dire, il Signore rispetta le nostre libertà. Comunque, ad esempio, riguardo anche questa immagine, è giusto che si comprenda, no? Perché per esempio i protestanti dicono che non bisogna avere le immagini. Ecco, i testimoni di Geova sono dei testoni, non dei testimoni, no? Allora, che cosa dicono? Ecco, vedete, cosa è scritto? Che non bisogna. Sì, perché se uno è ignorante parla e spiega le cose da ignorante, no? Però se le conoscesse come sono, non contesterebbe, ecco, l'insegnamento che viene da Dio. Allora, dice, io sono il Signore Dio tuo, e dice, non avrai, ecco, tu non adorerai divinità idolatriche, ecco, tu non farai scultura o d'immagine di ciò che è lassù nel cielo o qua giù in terra o nelle acque o sottoterra. Ecco che subito l'ignorante che cosa fa? Dice, ecco, quindi è scritto così, per cui voi sbagliate, perché Dio ha detto che non si deve fare, no? In queste parole Dio non proibisce le immagini sacre, come stoltamente affermano i protestanti e tutti i seguaci di coloro che non accolgono e non sono nella vera fede, ma proibisce l'idolatria, in mezzo alla quale erano vissuti gli ebrei in Egitto. Egli stesso, come si vedrà in seguito, vedete, allora l'ignorante viene smascherato, egli stesso, come si vedrà in seguito, quando fece fabbricare l'arca, fece mettere, per cui è Dio questo, fece mettere due cherubini di oro sul propiziatorio, per cui ci sarebbe una contraddizione, no? Non è una contraddizione, perché chi adorava Dio non è che adorava i cherubini. Dio dicendo tu non farai scultura o immagine, eccetera, determina la natura degli idoli, opera della mano degli uomini. Difatti gli egiziani adoravano il sole sotto la figura di Osiride. e la luna sotto la figura di Iside. Ecco le sculture di ciò che c'è lassù nel cielo, sole e luna. Adoravano il bue, il vitello, il cane, ma anche oggi, soprattutto cani e gatti, e ne facevano statue ed idoli. Adoravano il coccodrillo ed altri animali che vivono nell'acqua. Ecco le sculture di ciò che sta qua giù in terra e nelle acque sottoterra. C'è una ragione profonda per la quale Dio, affermando solennemente la sua divinità, non dice io sono il Signore Dio tuo che ti ho creato, ma dice che ti trassi dalla terra d'Egitto e dalla casa di schiavitù. E gli afferma così il Dio Redentore e lo annuncia, poiché la liberazione della terra d'Egitto era appunto una figura della liberazione dalla schiavitù del peccato. Magari fossimo schiavi soltanto degli uomini, ma il fatto è che siamo schiavi del peccato, siamo schiavi del maligno. Ma poi, diciamo, quell'elenco di quello che si può fare e di quello che non si può fare, voi pensate, ad esempio, onore il padre e la madre. Onore il padre e la madre. Senti certe paroline, vero? I figli, non rompere, vero? Non vi sto a dire l'elenco di quello che sento dire e dei genitori che lamentano la maleducazione dei figli nei loro genitori. Per cui, altro che onora, ma dovete sapere che al tempo di Mosè, se un figlio disonorava il padre e la madre, veniva ammazzato, cioè veniva ucciso sulla piazza, perché tutti vedessero la sorte che capita a chi disonora il padre e la madre. E oggi c'è l'arte del disonore, non solo del padre e della madre, ma qui disonoriamo anche i santi padri che ci hanno portato la fede fino ad oggi, perché gli vogliamo cambiare le parole in bocca, oppure vogliamo dire che loro ai loro tempi era così, ma adesso i tempi sono cambiati, per cui ciò che prima era male adesso potrebbe essere anche un bene, no? Praticamente si disonorano non solo i padri terreni, cioè voglio dire i padri, ma anche i padri spirituali, si disonorano i fondatori, dico i fondatori, sapete perché? Perché se non ci sono vocazioni, vedete che il Signore si spiega bene, lui dice come mai tutti gli ordini sono inguaiati, che non hanno, continuano a chiudere conventi, ho sentito che vogliono chiudere anche San Marco a Firenze, dove ci sono tutte le opere del Beato Angelico e un sacco di cose belle, perché non ci sono più frati, ma guardate che strano, ma chissà perché, ma sapete perché? Perché fedeltà uguale a fecondità, cioè né i fondatori né il Signore, che è il fondatore dei fondatori, dice no, vocazioni no, perché questi non stanno seguendo l'insegnamento del fondatore, per cui se noi mandassimo anime a guastarsi, diciamo, con certe situazioni attuali, è chiaro che non li mandiamo, perché nella giustizia, nell'amore e nella misericordia è bene che non ci siano, ecco, persone che insegnano il contrario di quello che abbiamo insegnato noi. Qui praticamente il Signore già castiga in questo modo, perché non ci sono vocazioni. Conventi, monasteri enormi, no, che si vendono perché non c'è più dentro nessuno, quattro vecchietti. Non abbiamo voluto fare i figli perché dovevamo studiare, abbiamo voluto avere titoli onorifici, abbiamo voluto avere le lauree, sì, abbiamo la laurea, ma abbiamo perso l'aureola. E così noi ci troviamo praticamente con conventi vuoti, chiese che verranno date a altre religioni che, se si tagliano la testa, fanno solo il loro dovere, perché sta testa non funziona, non serve a nulla. E così onora il padre e la madre, invece disonorati, parolacce ai genitori. È così, però in pratica poi non lavorare nel giorno di sabato, che per noi è la domenica. E che cosa si fa? I negozi sono aperti. Allora, queste donne che non volevano fare la fatica di avere i figli, adesso gli tocca lavorare anche di domenica e anche di notte, perché devono fare, perché bisogna pagare. È lo Stato che aiuta quelli che sbarcano di qua, vero? Che sbarcano alla pantelleria fatta di terra e di pietra, ma non aiutano la pantelleria del grembo delle donne che devono fare i figli. E in altri stati invece aiutano le madri. Invece qui c'è un figlio, te licenzio, perché, ecco, ma comunque, insomma, è una cosa impossibile. E appena il figlio, bisogna mandarlo all'asilo. Ma l'asilo quanto costa? Costa che mi tocca lavorare per mandare il figlio all'asilo, ma capite? Siamo usciti dai binari e ci siamo deragliati a suon di ragli da somaro, però, perché quello che sta succedendo, diciamo, è la vergogna dell'uomo moderno. Speriamo che si vergogni, perché ha devastato i beni che ci sono stati tramandati sino ad oggi. Se tu sei drastico, sono realista, perché quelle cose che vi dico non è che sono cose da fantascienza, sono cose che noi sentiamo. E le famiglie che si separano, e i divorzi, tutte queste robe qua, ma cos'è sta roba? Ma cos'è? Non desiderare la donna ad altri, ma come non desidera? Ma scherzi, ma quella va in giro mezza nuda perché vuol farsi desiderare, no? Anzi, la ragazzina dice: io me ne sono fatti, che desideri. È la donna che desidera gli uomini che non sono suoi, l'uomo che desidera la donna degli altri. Siamo immersi, diciamo, stiamo in uno stato di putrefazione ormai, no? Ecco, per cui questi 10 comandamenti sono calpestati alla grande, e ci fosse qualcuno che grida e dice: questa cosa ci porterà solo al male. Addirittura vedete che si vogliono multare gli stati che non fanno passare le leggi inique, ma siamo sotto il potere di Satana, praticamente, in realtà siamo sotto il potere di Satana. Ecco, altro che ogni stato ha le sue abitudini, no, tu devi fare quello che ti diciamo noi, per cui prima c'era il comunismo, vero, che dovevi essere soggetto al pensiero comunista, no? Adesso noi ci hanno fatti fessi in un modo più, come dire, più sottile. Facciamo l'Europa unita, così siamo uniti nella sventura, e ogni Stato non ha più la sua sovranità nazionale, ma dovrà obbedire a quelli che hanno perso la fede, agli idolatri, vero? Agli sporcaccioni. Dovremo aderire, perché sennò ci buttano fuori, ma pensa un po', cioè dovrebbero buttare fuori quello che fanno il male. Ora qui abbiamo, vedete le ingiustizie, no? Abbiamo i figli che non trovano lavoro, arrivano gli immigrati, questi qua che sbarcano, e i comuni li assumono e gli danno 30 euro al giorno, per cui 900 euro al mese. No? Quelli che hanno lavorato tutta la vita hanno una pensione di 500 euro. No? Ma allora io non capisco, ma l'uomo non sa fare i conti, non si rende conto di quello che sta accadendo, delle ingiustizie. E poi ci sono le mafie, e poi ci sono i ladri. Confusione di idee, dice il padre Pio, predominio di ladri, dico predominio, per cui non è un caso, cioè qui rubano, e diciamo anche nelle tasche del povero lavoratore che c'ha da pagare un sacco di tasse, multe, autostrade, accise, insomma praticamente tartassato. Ma perché? Perché ci siamo allontanati da Dio. E allora, visto che preferiamo l'ingiustizia alla giustizia, visto che le leggi di Dio non ci piacciono, abbiamo fatto le leggi contrarie a quelle di Dio, sfida a Dio, noi stiamo tentando Dio. E naturalmente avremmo anche il tempo di piangere, ma speriamo che non sia un tempo eterno, di un pianto eterno, perché questo è possibile. Altro che pastori, qui praticamente abbiamo i mercenari. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima, per cui la legge del Signore è perfetta. Signore, a parole di vita eterna, non le chiacchiere dei nostri politici che non riescono a mantenerle neanche dopo che hanno ripetuto 50 volte le stesse promesse. La legge del Signore perfetta rinfranca l'anima. Abbiamo l'anima rinfrancata? No, perché non seguiamo la legge del Signore. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice, vedete? La testimonianza è stabile, non si cambia nulla, è stabile e rende saggio l'uomo che crede alle cose del Signore, e l'uomo semplice crede. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore, perché il Signore ti ricompensa, ti dà la gioia. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi, l'occhio è lo specchio dell'anima. Guardiamoci allo specchio, che razza di occhi che abbiamo. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti, non qualcuno, tutti. Ecco, il timore del Signore è puro, cioè tu non ti fidi di te stesso, per cui hai timore di offendere Dio perché sei così sbalestrato che fai i peccati senza rendertene conto, perché non sai neanche quel che è giusto e quel che è sbagliato. Ecco, più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante sono i giudizi del Signore. E allora, questa è parola di Dio, bisogna crederci, eh? Bisogna crederci. Quante conferenze stampa fanno i politici, quante conferenze stampa fanno i potenti di questo mondo, potenti, poverini. Ecco, vedremo che cosa gli succederà, hanno trascinato il gregge alla rovina. Ecco, qui basta avere l'euro e ci manderà tutti in neurologia. Vabbè. Anna, io direi che a sto punto qua mi fermo, perché dice non è che ho preso non ho preso l'insolazione, no? Io sto al fresco, no? Perché sono fresco qua.
Sì, si sente la freschezza che viene da un clima sano, non inquinato, vedi le cose del Signore.
Sì, perché guarda, dice...
Nella semplicità.
Non so se... Io ho letto cosa dice, dunque, perché Dio punisce l'iniquità dei padri nei figli, ecco, lo sappiamo perché, allora ve lo leggo,
sì.
Dio dice che fa vendetta, ossia punisce l'iniquità dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione. È questa una legge provata oggi scientificamente per tanti germi di malanni contratti per colpe commesse. Io conosco delle persone, per esempio, che hanno dei problemi ossei, e si rompono le ossa. E questo, questo problema, per esempio, dipende da che cosa? Che il padre di qualcuno di questa generazione, perché va avanti nelle generazioni, aveva contratto la sifilide, i peccati della carne, e i figli pagano con le ossa che si rompono, per dire, ma è solo se poi guardiamo tutti gli altri, per cui veramente tu fai del male anche a quelli che vengono dopo di te. Sei alcolizzato, sei drogato, il Signore perdona, la natura mai. Per cui è scientificamente provato che per generazioni i peccati dei genitori li pagano anche i figlioli, per cui pensate un po', cioè tu non ami né te stesso, né Dio, né te stesso e neanche i figli che il Signore ti darà. Odi tutto, quando tu pecchi sei uno che odia perché ascolti e ti fai consigliare da colui che è odio puro, il tentatore. A prima vista sembrerebbe quasi un'ingiustizia, poiché i figli non hanno colpa dei peccati commessi dai genitori. Dio però, che conosce il cuore umano, sa quanto è forte l'amore dei genitori per i figli e quindi, con questa disposizione provvidenziale, frena l'iniquità degli uomini. I genitori si preoccupano di dare un prospero avvenire ai figli e, salvo casi eccezionali, di degenerazione. E questo lo scopo di tutte le loro attività. Il sapere che le conseguenze di un loro peccato rimangono come triste eredità fino alla terza, alla quarta generazione è un forte freno che impedisce ad essi di peccare. Nei figli c'è sempre qualche cosa del padre e della madre che si eredita e si trasmette. Questa eredità diminuisce ad ogni generazione e si esaurisce alla terza o alla quarta generazione a seconda dei casi. Il male generalmente si compie per i sensi del corpo e le sue conseguenze si trasmettono attraverso l'organismo. Guardate anche l'AIDS, per esempio, e le malattie legate ai peccati contro natura. Il bene invece si compie principalmente per l'anima, perché è atto di amore e di ossequio interno alla volontà di Dio. Il Signore, per infinita bontà, riguarda il male solo nei suoi effetti fisici e ne esaurisce le conseguenze alla terza e alla quarta generazione. Riguarda il bene solo nella sua causa spirituale e, come tale, non ne esaurisce le conseguenze, ma le diffonde come eredità per migliaia di generazioni. Noi lo vediamo col fatto che la benedizione di Abramo si è diffusa meravigliosamente su tutta la terra e in tutte le anime. E naturalmente mi fermo perché c'è poi tutto il Vangelo, anche lì, Vangelo, il seme, vero, che se lo beccano gli uccelli, vero? Il Signore praticamente il bene ce lo dà. Tu vai a messa, ascolti e pensi, dice, ho ascoltato il Vangelo, guarda che il Signore stava parlando a te e ti chiede i semi che ti ha seminato di bontà, di grazia che ti ha dato negli anni, dove l'hai messi, chi te l'ha beccati, dove sono i frutti, sono stati soffocati, sono stati beccati dagli uccelli. Spiegami dove sono finiti i doni che ti sono stati dati nel battesimo, nella cresima, dove sono finiti, spiegamelo. Bisogna essere molto semplici perché è inutile che moltiplichiamo le parole. Spiegatemelo, che io sono curioso di sapere dove è finito tutto il bene che il Signore ci ha dato. Dove sono i frutti di santità, dove sono i frutti anche dei grembi benedetti e dove sono i frutti dei grembi maledetti. Anna, chiediamo la pausa musicale, dice è meglio che torni al caldo, Claudio, perché no, se stai al fresco qua ci metti al
in
fresco.
In ginocchio dovremmo stare veramente. Io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco. Ave Maria.
Ave Maria. Bene. Riprendiamo, Anna.
Sì.
Io volevo 5 minuti. Don Dolindo spiega anche il fatto di onorare il padre e la madre e gli altri precetti, ma voi pensate, ad esempio, onorare il padre e la madre, se un figlio disonora il padre e la madre, cosa succede? Che potrebbe essere chiamato in giudizio e diciamo disonorato pubblicamente dai media, dai giornalisti, per cui diciamo un padre e una madre, vero, sono sacri agli occhi di Dio, ci hanno fatto il loro dovere, se vogliono il bene dei propri figli, no? E invece accade il contrario, per cui questo comandamento non lo considerano né i figli e neanche le comunicazioni sociali, perché sembra che si godano a disonorare il prossimo, a disonorare i padri e le madri, no? E su questo veramente non c'è freno, anzi, diciamo, sembra che si godano, ecco. E naturalmente pagheranno perché disonorano delle creature che Dio vuole che vengano invece onorate. Allora dice così: Dio non dice la ragione per la quale si debbono onorare i genitori, perché è evidente, no? E gli dice qual è il premio anche temporale di quelli che onorano i genitori. Il Signore promette una lunga vita sulla terra. Si constata con l'esperienza questo premio di Dio, e se qualche volta sembra che queste parole non si avverino, dipende dal fatto che noi ignoriamo il cuore e la coscienza altrui e non sappiamo valutare le colpe interne ed occulte commesse contro i genitori in un'apparenza di ossequio e di rispetto. Inoltre queste parole di Dio possono riguardare e riguardano anche il regno eterno, del quale la terra promessa era una figura. Ma il fatto è questo: quando tu non ti comporti da cristiano, che cosa fai? Non onori il Padre che sta nei cieli, perché dice siate santi come santo, cioè siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che sta nei cieli, siate santi perché io sono santo, onorami con la tua vita. Ora, il figlio che si comporta santamente onora Dio Padre e onora anche i genitori terreni perché si è fatto santo. Un figlio scellerato disonora i genitori terreni e disonora anche la sua fede, poi naturalmente dirà che io non credo più a niente perché è immerso nella pece, nel catrame, diremo così, della superbia, non vede, non capisce, non intende più nulla, no? Per cui onora il padre e la madre, tu sei una donna, vero? E devi onorare tua madre, guarda come si veste tua madre, se diranno quella lì è una cristiana, diranno ma questa disonora sua madre è vestita. Noi vediamo addirittura a Fatima vengono le musulmane perché dicono noi veniamo qua perché la Madonna è vestita come noi, per dire, ecco. E dice la Madonna verranno mode che offenderanno molto nostro Signore, si onora il padre e la madre in quel modo là? Ecco, sono le bambine con le unghie rosse, nere, le bambine già truccate come la madre, ma capite come assorbono i bambini i comportamenti dei genitori, per cui non solo non onorano il padre che sta nei cieli, non onorano neanche i genitori che li hanno generati e portati fino a qua, ma addirittura stanno già guastando anche i figli perché gli stanno insegnando di fare delle cose che nuocerà alla loro vita spirituale, alla loro vita eterna. Anna, parti tu con il Santo Vangelo.
Certo. Allora, Gesù spiega ai suoi discepoli la parabola del seminatore, che esprime la diversa corrispondenza degli uomini alla sua parola, simboleggiata dai diversi tipi di terreno. La parola di Dio che ascoltiamo durante la Santa Messa può produrre in noi un raccolto abbondante, ciò dipende da noi. Quanta più attenzione porremo nell'ascoltarla e quanta più costanza ed impegno amoroso nel praticarla, tanto più daremo gloria a Dio e acquisteremo meriti per il paradiso. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno.
Vai a messa, senti la parola, non l'hai capita, non è stata spiegata bene, non lo so. Cioè, San Paolo dice così: la parola di Dio è una spada affilatissima. Che cosa fa la spada affilatissima? Che separa la verità dalla menzogna, perché lampada ai miei passi è la tua parola. Ora, quando si spiega la parola di Dio, poco o tanto dovresti uscire insanguinato dalla Chiesa, perché dovrebbe aver, diciamo, segnalato e tagliato qualche cosa della tua vita se è sbagliata, se non la stai vivendo come il Signore vuole. Però, se io non ho capito, non devo dire, beh, non ho capito, pazienza, no, devo dire, il Signore mi ha parlato, scusa, se io non ho capito cosa mi ha detto, spiegamelo bene. Se uno ti dice che piglierai la multa ma non hai capito il perché, dice, no, mi spieghi, perché io la multa non la voglio prendere, no, mi spieghi bene qual è ciò che devo fare e ciò che non devo fare. Qui praticamente il tribunale dell'AIA, è vero, sanziona, per cui ti punisce perché non obbedisci al diavolo, per dire, no? Ma che strano. E quando tu disobbedisci a Dio ricevi le caramelle, ma non mi sembra logico questo modo di pensare, però la gente pare che invece creda che le cose vadano così. Pertanto la parola, se non l'hai capita, devi volerla sapere, perché se l'ignoranza non salva la persona, perché è un'ignoranza colpevole, in quanto tu potresti sapere, ma non ti interessava di sapere. E naturalmente il Signore ti domanderà: tutto quello che ti ho dato, che cosa ne hai fatto? Sei arrivato, invece di essere ricco di virtù, con tutti i doni che ti ho fatto, sei arrivato stracciato, sei ferito, sei irriconoscibile. Dove hai messo i beni che ti ho donato? Qui dovremmo rispondere: il Signore parla e non è un politico il Signore, è Dio che ci conosce bene perché ci ha creati Lui. E allora dobbiamo essere molto attenti e dire: Signore, parla che il tuo servo ti ascolta, ma ti ascolta, voglio dire, che il tuo servo ti dà retta di quello che dici, non è che ti ascolto come una musica. Ecco, ma adesso Don Dolindo avrà da dirvi cose meravigliose, immagino, vero Anna?
Sì, sì, certo.
Allora, a te la parola.
Benissimo. Allora, capitolo 13, San Matteo, sono a pagina 306, l'insegnamento sul regno di Dio in parabole. Gesù parlava quasi sempre per similitudini, e paragoni presi dalla vita o da particolari circostanze per rendere più vivi i suoi insegnamenti e più penetranti nell'anima. La parabola ed il paragone, infatti, sono come una scena viva che attrae chi ascolta, gli rende difficile il distrarsi, previene le sue difficoltà e gli fa accogliere più facilmente la parola di Dio. Nelle parabole raccolte nel presente capitolo, Gesù volle mostrare lo sviluppo del regno di Dio sulla terra, ossia della Chiesa. Parlò velatamente affinché i malintenzionati che aspettavano un regno temporale del Messia non ne avessero preso occasione per disorientare maggiormente il popolo. Con la parabola del seminatore descrisse lo sviluppo del regno di Dio nel cuore degli uomini e nell'apostolato. Con quella del grano e della zizzania mostrò che nello sviluppo esterno della Chiesa i buoni sono mescolati ai cattivi. Con quella del granello di senapa e del lievito mostrò la rapida diffusione del regno di Dio con i mezzi più umili. Con quella del tesoro e della perla ne mostrò la preziosità e con quella della rete il riepilogo della fine dei tempi. Siccome poi il regno di Dio è anche dentro di noi, così le parabole possono avere una particolare applicazione all'anima. Gesù fece egli stesso l'applicazione della parabola del seminatore all'anima e quella del grano e della zizzania alla vita della Chiesa. Uscì dunque il Redentore dalla casa che lo ospitava e sedette in riva al mare. Egli che aveva detto ai suoi apostoli «Vi farò pescatori di uomini» si era fermato sulla riva per pescare quasi le anime, attraendole con la sua bontà. Si radunò infatti intorno a lui una gran turba di popolo ed egli, per meglio parlare e farsi ascoltare, prese posto in una barca e parlò così al popolo che stava sulla riva. Non era un gesto causale, perché quella navicella rappresentava la Chiesa ed egli vi prese posto e annunziava il magistero infallibile. La prima parabola che propose al popolo era come uno sguardo che dava al cuore e alle disposizioni del suo uditorio, poiché in quel momento egli gettava la semente della divina parola nelle anime e la gettava con vario frutto. Un seminatore che lasciasse cadere la semente sulla strada, fra i sassi e fra le spine, non sarebbe un seminatore accorto, ma avendo sovrabbondanza di semi, la sua stessa ricchezza gliene farebbe cadere una parte sulla strada, tra pietre e tra le spine. Gesù Cristo è venuto in terra per seminare la divina parola. È venuto con una sovrabbondanza di misericordie per salvare tutti e per dare a tutti i mezzi di salute. Egli dunque semina dovunque, anche nei cuori duri, benché sappia che in realtà la sua semente andrà perduta. Benefica tutti, muore per tutti, senza accettazione di persone, ed attende il frutto dell'umana corrispondenza. È sempre Gesù che fa la grande semina della divina parola, perché gli apostoli e i loro successori lo rappresentano ed agiscono in suo nome. La semente che egli dona è sempre buona e atta a germinare, perciò non c'è caso nel quale l'uomo possa dire di aver ricevuto un aiuto insufficiente. Non è cattiva la semente, ma la terra dove essa cade, quando non produce frutto e lo produce imperfettamente. Il seminatore viene dalla strada col grembiule pieno di semi e logicamente per entrare nella terra percorre prima un tratto di strada, poi attraversa la maceria del campo, poi la siepe irta di spine e infine va nella terra buona e fino ai luoghi meglio esposti e più ubertosi. È questa la ragione per cui dal sovraccaricato grembiule sfugge parte della semente sulla strada, tra le pietre e tra le spine. Anche il predicatore della Divina Parola, per giungere alle anime capaci di fecondità, deve parlare a tutti, e passa quasi per la strada del mondo tra le pietre delle anime superficiali e tra le spine di quelle assalite dalle passioni. Il popolo ebreo fu per Gesù come la strada per giungere a tutte le anime, e in mezzo ad esso la parola fu come divorata dal maligno, senza portare frutto. Dagli ebrei la parola passò ai popoli circostanti e dai greci, dove sembrò germinare perché accolta con esultanza, ma poi non fruttificò perché cadde tra le pietre della cultura umana e non pose radici. Dal mondo greco passò a quello romano, irto di spine e di passione, e fu soffocata dalle sollecitudini del secolo presente e dalla seduzione delle ricchezze. Essa però trovò la terra buona nelle anime che sinceramente fecero parte della Chiesa, e fruttificò, come dice Sant'Agostino, il 100 per 1 tra i martiri, il 60 tra i vergini, il 30 fra quelli che vivono santamente nel mondo. Nel campo particolare delle anime avviene spesso che molti ascoltano la Divina Parola, ma pochi ne traggono frutto, secondo quello che dice Gesù Cristo stesso spiegando la parabola. Vi sono quelli che ascoltano più per curiosità che per trarne profitto, e la parola viene loro rapita dal maligno. Ascoltano e poi dimenticano tutto, o non vi fanno più caso e ritornano ai loro vani pensieri. Vi sono quelli che ascoltano, trovano un diletto spirituale nell'evidenza della verità, propongono anche di confessarsi e cambiare vita, ma le prime contraddizioni e persecuzioni mutano pensiero e ritornano alla vita di prima. Vi sono infine quelli che accolgono la Divina Parola, ma pretendono conciliarla con la sollecitudine delle cose terrene, delle ricchezze, e la soffocano nel loro cuore. Per ricevere con frutto la parola di Dio bisogna essere terra buona, cioè bisogna avere le disposizioni interiori per meditarla, svilupparla e metterla in pratica. Gli apostoli si meravigliarono che Gesù parlasse in parabole, perché non capirono che cosa egli avesse voluto dire con quella del seminatore. Dopo il semplice e chiaro discorso delle beatitudini, sembrava ad essi enigmatico il parlare con parabole delle quali non riuscivano a capire l'applicazione. Perciò vollero interrogarlo, ma ricordando le severe parole che gli aveva dette gli scribi e farisei, non ebbero il coraggio di domandare una esplicita spiegazione a Gesù, temendo forse di averne un rimprovero, e perciò si limitarono solo a chiedergli perché avesse parlato a quel modo. Questo si rileva chiaramente dalla risposta del Signore. Egli infatti, rispondendo al loro desiderio nascosto, disse: «Perché a voi è stato concesso di intendere i misteri del regno dei cieli, ad essi invece non è stato concesso». Cominciò col promettere loro la spiegazione di ciò che aveva detto, perché essi ascoltavano la Divina Parola con semplicità, e protestò con rammarico di non poter fare la stessa spiegazione agli scribi e farisei, perché con la loro opposizione maligna alla verità avevano perduto la stessa possibilità di intenderla e di farla fruttificare in loro. Erano stati chiamati alla fede, ma avevano rifiutato la verità ed avevano perduto anche ciò che avevano, rendendosi incapaci di intenderla. Chi ha la grazia e vi corrisponde sta nell'abbondanza spirituale, ma chi di proposito non corrisponde perde anche la grazia che aveva. Gesù espresse questa grande verità con un proverbio comune dicendo: a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Il ricco acquista facilmente nuove ricchezze ed il povero, non avendo proventi, perde facilmente quel poco che ha. Così avviene nel campo della grazia. Gli scribi e i farisei saranno privati anche del poco che hanno. E Gesù, applicando loro un passo difficile di Isaia, giustifica meglio, perché parla loro in parabole. Egli vuole renderli meno rei e ritardare in essi la perdita definitiva di ciò che hanno, per concedere loro altro tempo di penitenza. Essi, infatti, vedendo evidentemente i prodigi che gli compie, non vedono, perché li attribuiscono a Satana, e udendo la divina parola non l'ascoltano, perché ne travisano il senso. Questa grande ingratitudine fu annunziata già da Isaia come una causa prossima dell'accecamento del loro cuore. E Gesù, per renderli meno responsabili, parla in parabole ed annunzia velatamente le grandi verità del regno di Dio che essi traviserebbero innanzi alle turbe. L'ingratitudine degli scribi e farisei è tanto più grave, in quanto ad essi vedono, in quanto che essi vedono ed ascoltano quello che gli antichi desiderarono vedere ed ascoltare, e che i posteri invidieranno loro, rendendo vano in essi così un beneficio divino, unico e singolare. E credi, non so che ore siano, mi potrei anche fermare, Claudio, sì?
No, ma c'è tempo ancora.
Sì, non ho sott'occhio l'ora, non so, c'è ancora una mezza paginetta.
Leggi.
È senza pace perché rifiuta il Vangelo, ecco.
Troppo bello, è luce. Sì. Sì. Non fa mancare la luce a coloro che la desiderano.
Esatto, la Chiesa, dice, semina nel mondo la parola del Regno di Dio, insegnando con la sua infallibile autorità le verità eterne. Ma quante volte il mondo rende vano il suo insegnamento, lo stronca e lo soffoca, rimanendo nelle sue barbarie anche quando sembra avere fulgori di civiltà. Le strade del mondo sono piene di insidie diaboliche, poiché l'errore vi circola, le appesta e fa sparire ogni segno di verità. Dove sembra che la fede ancora ligni, spesso è semente sbocciata fra le pietre e fra le spine, non ha vita rigogliosa, ma pochi germogli che intristiscono, senza frutto. È così che la vita di tanti popoli cristiani a mano si paganizza, e di tanta semina fatta dai primi apostoli non rimangono che sterpi inutili, apparenza senza vita, rami disseccati, senza frutto. Il Vangelo avrebbe potuto dare alle nazioni una vita di vera prosperità e di profonda pace, e il mondo l'ha rifiutata, si dibatte fra le strette di morte e non capisce che non avrà pace finché non sia ritornato alla luce del Vangelo nella Chiesa cattolica, apostolica, romana. Quante volte il Signore ci fa ascoltare la sua parola per mezzo dei sacerdoti e noi la accogliamo come se fossimo pubbliche strade, con animo dissipato, o come pietre, con il cuore indurito, o come spine soffocati da tante passioni. Raccogliamoci in Dio ed offriamogli un cuore fecondo come terra buona, dove la sua grazia possa germinare. La terra è buona quando è vangata e concimata, e il nostro cuore è concimato dal dolore e dalla tribolazione ed è vangato dalle umiliazioni della vita e dalle persecuzioni del mondo. oh mio Gesù, quale ricchezza produrrebbe questo cuore se fosse tutto tuo, se non si facesse avvelenare dalle miserie della natura, se si aprisse a te nella più profonda umiltà. Amen.
La disgrazia nostra attuale, sai qual è? Non osserviamo la parola del Signore, la quale dice: non conformatevi alla mentalità di questo secolo perverso e malvagio. Se noi invece di ascoltare i roboanti ascoltassimo Gesù, mite e umile di cuore, non saremmo nei guai come lo siamo e come ci finiremo, sempre peggio diventerà, perché siamo inarrestabili nella corsa verso la perdizione, perché in pratica noi non cerchiamo la salvezza. Noi stiamo facendo esattamente il contrario di ciò che serve per salvarsi. Io credo che riesci anche a leggere il fioretto di Cristina, sì, di Santa Cristina.
Mi scuso perché non ho, ecco, sotto mano l'orario. Sì, no, sì. Lo faccio, beh, io obbedisco. Allora, viveva in Volsini una fanciulla di nome Cristina, figlia del prefetto della città e di una nobildonna romana. Ancora bambina, fu iniziata la fede cristiana all'insaputa dei propri genitori, da un'amica e fedele ancella di palazzo conquistata dalla nuova religione, dalla predicazione dei discepoli, degli apostoli. Rispettando il suo desiderio di rimanere vergine, non ancora dodicenne, il padre la fece rinchiudere in una torre, appositamente costruita per lei insieme a 12 ancelle. Collocò nella torre idoli d'oro e d'argento, perché la fanciulla li adorasse ed offrisse loro quotidianamente l'incenso. Tra lo stupore e la paura delle ancelle, Cristina invece, ponendo l'incenso sulla finestra che guardava d'oriente, lo offriva al vero Dio, mentre affacciata contemplava il cielo e mirando le stelle si commuoveva nel suo cuore fino alle lacrime. Alle sue preghiere un angelo venne dal cielo e la segnò con il segno della croce e dopo averla benedetta le offrì da mangiare un pane candido come il latte e più dolce di un favo di miele. Una sera Cristina afferrò le statue di Giove, Apollo e Venere e, legata alla finestra la fascia che le cingeva i fianchi, si calò dalla torre. Frantumati gli idoli d'oro, li distribuì ai poveri. Saputa la cosa, il padre Urbano, pieno di collera, la fece chiamare a sé. «È possibile, le disse, che la tua mano si sia azzardata a spezzare i nostri dei mortali?» «Davvero sono dei di burla», rispose Cristina. «Se una povera fanciulla li poté mettere in pezzi. Lascio, padre mio, queste favole irragionevoli». «Ho inteso», ripeté Urbano, «tu sei cristiana, come già dubitavo, ma ti farò pagar caro il sacrilegio». «Sì, sono cristiana», rispose Cristina, «e niente potrà strappare la mia fede, perché Gesù Cristo mi assiste». Fece condurre in carcere la fanciulla e cominciò a perseguitarla con numerosi e strazianti supplizi, eppure miracolosamente usciva illesa da ogni prova. Il castigo non tardò a scendere su questo crudele persecutore, il quale morì per il dolore e la rabbia della sconfitta. Anche i successivi giudici che lo sostituirono, avversari del cristianesimo, proseguirono l'opera di Urbano. Ancora terribili flagelli gettarono su Santa Cristina, ma ella li superava tutti, grazie all'intervento di Dio, rimanendone illesa. Non riuscendo a rimuoverla dai suoi propositi, l'ultimo giudice, Giuliano, la fece murare per 5 giorni in una fornace. Quando ormai si pensava di trovare solo cenere, con stupore e meraviglia, il prefetto vide Santa Cristina in devota conversazione con un gruppo di angeli. i quali per tutto quel tempo, con il loro sbattere d'ali, avevano tenuto lontano il fuoco dal suo corpo verginale. Disperato per l'ennesima sconfitta, Giuliano trascinò la fanciulla dal suo tribunale per le vie della città fino all'anfiteatro. Dopo averle fatto recidere le mammelle e la lingua, ordinò che, legata ad un palo, fosse fatta bersaglio dagli arcieri imperiali. Colpita da due frecce al cuore e al fianco, Santa Cristina finalmente passò dalla terra al cielo a contemplare senza fine il volto di quel Cristo che aveva tanto amato. Amen.
Rendiamo grazie a Dio e auguriamo a tutte quelle che si chiamano Cristine di essere cristiane.
Questo coraggio, esatto. Eh? Questo coraggio davvero di difendere e di esserlo, sì.
Lo Spirito Santo che lo dona. Lei praticamente è volata dritta in paradiso, per cui sono stati dei benefattori questi. Bene, salutiamo tutti i nostri cari ascoltatori. Ecco, domani avrò un altro programma, quello delle litanie, ecco, molto speculum justitiae, sarà commentato domani pomeriggio alle 16:30. Bene, Ave Maria, santa giornata a tutti, da Claudio
e da Anna. Grazie, Ave Maria.
Ave Maria.